Koala Zampa. Consigli e suggerimenti per una convivenza serena con gli animali domestici.
Ed eccoci al nuovo appuntamento con Koala Zampa. Abbiamo in studio Sara e Brioche. Buongiorno a tutte e due.
Buongiorno, lo sai che festeggiamo un anno di Koala Zampa?
Complimenti, congratulazioni, buon compleanno. Che cosa si dice in questi casi, tutto questo?
Happy birthday. Non so.
Eh sì, un anno fa abbiamo cominciato questa serie di trasmissioni che continua con mio grande piacere, sono sicuro anche quello dei nostri ascoltatori, perché si scoprono tante cose. Una delle cose che cerchiamo di approfondire oggi è relativa alle persone che si propongono per pet sitting, portare in giro i cani o i gatti, dare una mano a pagamento naturalmente, e non tutti sono qualificati a farlo, anzi forse pochi sono qualificati a farlo. Vogliamo spiegare esattamente di che si tratta, quali sono le precauzioni da prendere prima di dire questo è il mio cane, ci rivediamo stasera?
Allora, questo è un argomento che mi tocca molto, quindi cercherò di mantenere la calma durante questa puntata, perché purtroppo vedo quotidianamente, tu sai che io comunque amministrando due gruppi grossi su Facebook di italiani, vedo molti annunci di questo genere, così come vedo anche nostri concorrenti, se possiamo dire così, lavorare con i cani ma non avendo le competenze giuste. Io vorrei solo dare un'idea a queste persone dell'importanza e della responsabilità che c'è dietro questo lavoro. Purtroppo non basta essere amanti degli animali, purtroppo non basta dire ho tanto tempo libero, vorrei fare qualche soldino in più, porto fuori un cane a passeggiare. Perché comunque dietro questo lavoro ci sono studi sul comportamento, ci sono responsabilità molto grandi relative al fatto, per esempio, il nostro cane che stiamo portando a passeggio è un cane bravissimo e su questo non c'è dubbio, ma noi non sappiamo chi incontreremo, noi non sappiamo se questo cane entrerà in conflitto con un altro cane. In questo caso noi sapremo gestire la situazione? Punto di domanda. Non è così semplice, perché quando due cani si attaccano e non si è in grado di gestire la situazione, si può anche incorrere in problemi ben più gravi oltre all'infortunio del cane, non so come dire, mi viene in inglese injury. Ci sono anche questioni legali che possono essere legate a questa cosa. Il proprietario potrebbe farci causa, potrebbe, insomma, il cane è sotto la nostra responsabilità. E purtroppo la maggior parte di queste persone che lo fa nel tempo libero ovviamente lo fa cash in hand, lo fa senza nessuna tutela, senza nessuna assicurazione, e se succede qualcosa, insomma, sono grane.
Possiamo fare un paragone, come il discorso del babysitter o della babysitter. Io ho tempo libero, mi piacciono i bambini, però non vuol dire che io sia in grado di affrontare una situazione mentre papà e mamma sono al teatro.
Esatto, succede qualcosa mentre mamma e papà sono via, il bambino si sente male, come può succedere per il cane, è esattamente la stessa cosa. Cosa fai? Un'emergenza grave, lasci morire il cane e poi dopo come ti gestisci questa cosa? Non è così semplice. Io vedo veramente tante persone di buona volontà, non sto dicendo che vogliano portarci via il lavoro o quant'altro, però tanti dicono ma come fai a chiedere un tot per portar fuori, alla fine porti a passeggio un cane, sì, ma ci sono dietro varie cose, aspetti da considerare. E il problema è quando ci sono queste persone che magari ti chiedono $10 per portare fuori il cane un'ora, o addirittura lo fanno gratis perché tanto amano il cane, sai, possono diventare appetibili per un potenziale cliente, dice mi costa poco, però poi da un lato il danno che fanno a livello del mercato di noi professionisti, che comunque ci dobbiamo poi svendere, cosa che è assolutamente sbagliata, per poter raggiungere il loro livello di paga. E non è giusto neanche in nessuna categoria, in realtà, su questo ci sono discussioni quotidiane, ma dall'altro lato è una responsabilità proprio fisica, pura, perché se succede qualcosa, insomma, sono problemi.
Sì, io non vorrei ovviamente che tu ci faccia esempi perché potrebbero essere raccapriccianti, però immagino, ma il cane era così contento di correre nel prato, poi passa una macchina.
Esatto, allora, per esempio, ti faccio un esempio mio personale. Come ben sai, noi lo facciamo di professione, quindi siamo assicurati, abbiamo la partita IVA, se succede qualsiasi cosa noi siamo coperti su tutto. Portiamo il cane al dog park. Ovviamente noi scegliamo sempre aree recintate per evitare qualsiasi tipo di problema, ma se il cane ti scappa, tu cosa fai? Personalmente ne vedo tutti i giorni, così come vedo dog walkers che arrivano al parco. Il limite legale in New South Wales è di 4 cani a persona. Arrivano persone che hanno 8-9 cani a testa. Come li gestisci 9 cani se succede qualcosa? Poi ti tocca chiamare il ranger, perché comunque è a rischio anche l'incolumità dei tuoi cani che hai lì, che sei legale, hai tutto a posto, e magari per colpa di qualcun altro arrivi a casa con il cane che si è fatto male e devi dare spiegazioni. Sì, di esempi ne avrei tantissimi, ma forse è meglio che lascio stare. Cioè, ho clienti che mi hanno chiamato dopo aver avuto esperienze negative, mi hanno detto: guarda, vali tutti i soldi che chiedi, non che noi siamo cari, perché potrei fare esempi di persone che chiedono il triplo di noi e non sono per niente qualificati. E ho detto: però a me il cane 2 mesi fa è scappato perché questa dog walker non sapeva gestirlo, il cane è tornato a casa dopo 2 giorni terrorizzato, e poi noi abbiamo dovuto fare anche un lavoro di riabilitazione comportamentale.
Una cosa che si faceva una volta è consultare le pagine gialle, oggi si va online e ci sono sicuramente decine e decine e decine di offerte di tutti i tipi. Come si fa a capire chi vale e chi invece è soltanto lì perché ha un bravo grafico e gli ha fatto un sito carino e tu magari ci vai solo per quello?
Sì, è molto pericoloso, perché anche su siti come Gumtree è pieno, ci sono liste infinite di persone che si propongono con prezzi bassissimi a super bassissimi. Io consiglierei, ovviamente le persone non possono sapere, però quando telefonate o quando contattate queste persone, chiedete, non abbiate paura di chiedere se queste persone hanno esperienza, se hanno qualifiche, che background hanno. Avete tutto il diritto di chiedere da dove vengono queste persone, perché fanno questo lavoro, se lo fanno solo nel tempo libero, quanti cani portano. Voi dovete stalkerarle queste persone, perché ci va di mezzo il vostro animale. Non soffermatevi sul quanto sia economico, perché capisco che di questi tempi sia più semplice pagare meno, però ricordatevi che a volte il pagare meno significa poi pagare di più in veterinario o magari ritrovarsi senza il cane. Vado agli estremi, però può succedere.
Un classico proverbio è: chi più spende meno spende.
È vero, sì, il mio professore quando ho fatto la scuola chiamava false economy. Perché tu spendi poco, ti pare di risparmiare, però poi dopo hai tutti i costi. È come dare il mangime sbagliato al cane. Tu spendi poco, compri quello del supermercato, però poi dopo 3-4 anni ti ritrovi a doverlo curare con tutte le medicine possibili e immaginabili, e spendi milioni di dollari dal veterinario, perché però per tutta la vita tu hai dato il mangime economico. È uguale.
Quindi quali sono, appunto, oltre naturalmente ad un colloquio preliminare, quali sono gli accorgimenti per trovare la persona adatta o comunque l'organizzazione adatta? Cercare appunto se c'è esperienza, se ci sono commenti positivi.
Se queste persone hanno delle pagine, magari Facebook, le review lavorano un sacco bene in questo periodo. Se qualcuno si trova male non ha paura a scriverlo. L'altra cosa che potrei consigliare, e sono seria in questo, se avete una mezza giornata libera, andate a fare una passeggiata con queste persone, ve ne accorgete subito il modo in cui tratta il cane, il modo in cui magari carica il cane in macchina, se se ne prende cura in un certo modo. Io sono molto fiduciosa nelle persone, è una cosa che si capisce a pelle. Se sono persone che cercano di fare gruppi molto numerosi, sono persone che purtroppo guardano il lato economico, vogliono fare soldi. Se invece una persona vi propone: sono più contento di portare il cane al guinzaglio piuttosto che lasciarlo libero, non faccio gruppi più numerosi di 2 o 3, ecco, quelle sono già le persone un po' più affidabili. Però chiedete se hanno qualifiche, esperienza, se hanno referenze, è tutto nel vostro diritto.
Dopo aver controllato online e aver visto decine se non centinaia di annunci, può essere una buona idea andare dal veterinario di zona oppure quello che consultate normalmente per il vostro animale e chiedere a lui, al veterinario o a lei?
Certo, solitamente i veterinari, così come quelli in cui lavoro io, consigliano solo persone che conoscono molto bene, non si azzarderebbero mai a raccomandare qualcuno il quale, cioè, non sai a chi metti in mano il tuo cane. Quindi sì, affidatevi pure alle raccomandazioni che vi fa il vostro veterinario e sicuramente avrete una possibilità in più che queste persone siano persone qualificate con un certo background.
Anch'io che ho un gatto e non un cane mi trovo in questa situazione, forse i gatti sono addirittura più difficili da gestire perché sono più imprevedibili dei cani e in alcuni casi appunto ho dovuto pagare per fare in modo che una persona dessi un'occhiata al gatto quando io non c'ero. Spesso lo fanno amici dei quali ti fidi perché sai che conoscono l'animale, ma a volte ho dovuto ricorrere a dei professionisti. Quali sono più o meno le cifre che ti puoi aspettare di pagare per un servizio fatto da una persona competente e di cui ti puoi fidare?
Allora, i prezzi variano anche da zona a zona. Sappiamo tutti benissimo che ci sono zone un po' più ricche e zone un po' meno, quindi i prezzi purtroppo si devono adattare alle circostanze. Però io sconsiglierei di lasciare il proprio cane, parlando per esempio di dog walking. Se una persona vi chiede meno di $20 all'ora, e già $20 siamo bassi, lasciate stare, perché non è possibile. Una persona che ha partita IVA e deve pagare le sue varie cose, assicurazione e quant'altro, non ce la va. Quindi se vi chiede meno di $20, fate qualche domanda in più. Per quanto riguarda l'accudire gli animali, anche lì dipende, cioè se si fa pensione a casa propria, anche lì bisogna avere partita IVA e tutto quanto, perché comunque bisogna dichiarare tutto. Io direi non meno di $30, 35 al giorno. Chi vi chiede i classici $10 lasciate stare, perché $10-15 è un po' un campanello d'allarme, secondo me.
Tornando all'esempio che ho fatto in precedenza, se devi partire per motivi di lavoro o quello che sia immediatamente, in quel caso forse è meglio rivolgersi direttamente al veterinario?
Ma chiamate me! No, scherzo. Comunque, secondo me sì, perché il veterinario vi darà comunque qualche contatto, ce l'ha sempre, soprattutto veterinari che hanno una pratica aperta da più di 10 anni. Io sfido qualunque veterinario a non avere dei punti di riferimento per quanto riguarda pensioni o dog walking o dog training. Oggi non l'abbiamo menzionato, però anche sul dog training dovremmo fare forse una puntata a parte.
E forse perché ci vuole una competenza ancora superiore.
No, lì è proprio grave, lì si creano proprio dei problemi comportamentali nel cane se non si è competenti. Quindi ripeto, quello è un discorso lunghissimo, ancora più pericoloso. Però sì, riferitevi al veterinario, io direi che è un buonissimo punto di riferimento. Perché sai, online si trova un po' di tutto e, come dicevi tu, basta un bel sito fatto bene e magari le persone si innamorano del sito, ma poi non sanno che magari dietro questo sito ci sono persone che non sono poi così competenti. Insomma, il cane è il nostro bambino per molte persone, quindi insomma vorremmo che andasse nelle mani più sicure del mondo.
Bene Sara, grazie come sempre per tutte le informazioni e le precisazioni che ci hai dato questa mattina. Facciamo come sempre salutare sia te
che Briocina.